Siamo sicuri che non c'è stato mai un tradimento, caro Razzi? Beh, no, diciamo la verità, una volta solo, una volta.
Ma di pensieri, sai, se ne fa tanto. Anzi, perché ti vedi una, dici, minchia, quanto è buona quella. Però, insomma, in realtà non è che possiamo... Siamo uomini, non siamo mica...
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Del Papa sui Rom, eccole qui, i Rom, gli zingari e gli autobus di Roma.
Io ricordo tante volte qui a Roma, quando saliva sul bus, alcuni zingari quando salivano, l'autista diceva: guardate i portafogli. Questo è disprezzo, forse sia vero, ma è disprezzo, no?
Ieri sera il segretario della Lega Nord, Salvini, attacca il Papa, come il sottoscritto, d'altra parte, caro Parenzo, come il sottoscritto.
Ma siete due vergognosi, infatti, comunque fallo sentire, siete due vergognosi.
Dicendo esplicitamente, vabbè, scusate, questo autista di Roma, questo autista dell'autobus, che non è il solo, ovviamente, dove andava una volta il Papa? Dove andava una volta il Papa, quando poteva tranquillamente circolare per Roma, che male fa a dire state attenti, ci sono gli zingari, vi possono rubare il portafoglio? Fa semplicemente il suo mestiere, mette in guardia, non è che disprezza gli zingari, mette in guardia i cittadini romani, coloro che salgono sull'autobus, da una cosa molto semplice, dal fatto che ci sono degli zingari che sono ladri. Ma lo sai che ci sono gruppi di zingari che stanno terrorizzando la stazione di Firenze, Parenzo? Terrorizzando la stazione di Firenze?
Terrorizzando.
No, non è il problema di Firenze. Vai a leggere, leggi, informati.
Sei un personaggio disprezzabile, veramente disprezzabile.
Salvini.
Sai chi c'è qua vicino a me?
Non lo so, non mi interessa, fammi sentire Salvini intanto.
Io sto con l'autista, in quel caso se l'autista diceva occhio al portafogli, io sono solidale con l'autista.
Sempre Salvini, solo il 10% dei Rom lavora.
Ma ci sarà un 10% di Rom che lavora? Oggi sono buono? Facciamo un 12%. Alcuni Rom lavorano. Che altri si dedichino al furto, al borseggio, all'accattonaggio, alla rottura di balle al prossimo, al semaforo in metropolitana, estorcano soldi, rubino rame, non lo sa solo l'autista dell'autobus che prendeva Papa Francesco, lo sa il resto del mondo.
Io non capisco quale sia il problema ad attaccare il Papa su questa roba qua, Parenzo. Non riesco veramente a capirlo.
Perché ancora non avete capito, cioè il Papa rispetto a voi ha una missione, a te, a Salvini in particolare, ha una missione diversa nel mondo, ha un posto diverso nel mondo.
Ma che c'entra? Che c'entra?
E richiama i nostri più bassi istinti, anzi i vostri più bassi istinti, a un minimo di umanità. Qui al mio fianco comunque c'è uno dei più grandi sociologi mondiali, che è il professor Zygmunt Bauman.
Sì, vicino, certamente.
Che io tra
sì.
qualche minuto ti passo.
Sì, sicuro, sicuro.
Sì, e invece sì. Sì, e invece sì, io sì. ora lo faccio, perché mi hai
Senti,
rotto i coglioni.
Papa Francesco che si improvvisa
ciao,
difensore
ragazzi, ciao,
dei nomadi, dei nomadi disprezzati sugli autobus di Roma. Il Papa che si improvvisa difensore dei nomadi disprezzati sugli autobus di Roma. Disprezzati, capito? I zingari che salgono sugli autobus di Roma sono disprezzati. Parenzo, mi stai ad ascoltare, per favore? Mi ascolti? Ecco, appunto. Il Papa che si improvvisa difensore dei Rom, che sarebbero disprezzati, cioè quando salgono sugli autobus per rubare sarebbero disprezzati. Dai, su, veramente, quando è troppo è troppo, quando è troppo è troppo.
Ma di che parli? Ma
Gabbi contro Galan. Sentite, non pago le tasse per darle a quel porco di Galan. Schifoso, anzi, ha detto.
E il sindaco Orsoni, avventatamente, e questo Galan, questo schifoso Galan, tradiscono la loro funzione, che non è quella di controllare e vedere e avere la visione che la politica deve avere rispetto a grandi o piccole opere, ma di rubare. E rubano a loro. Io non voglio pagare tasse per dare soldi a Galan. Chi non paga le tasse, giustamente non le dà a uno Stato che non le sa spendere.
Galan, demente ladro.
C'è una risposta. E certo non è nello Stato che ha tradito se stesso. Perché se tu non dai un incentivo ai giovani e il presidente per 15 anni della regione Veneto prende 1 milione all'anno di tangenti, quei soldi sono loro, non sono di quel demente ladro, non sono suoi. Quindi se quello è l'esempio...
C'è una vecchia polemica, come sappiamo, tra Sgarbi e Galan, che ovviamente esplode in questo caso con le accuse a Galan di prendere 1 milione di euro di stipendio all'anno.
Se un giovane a scuola non intende Palladio, la Basilica di Palladio, penserà che è come un condominio e nasce Galan. Il vero errore di Galan è che lui non sa distinguere fra la Basilica di Palladio e un condominio e produce condomini. Produce condomini la sua mente malata, di gente senza gusto, senza civiltà.
Oh, questa mattina, se non sbaglio, Alessandra Mussolini ha detto qualcosa a proposito, Parenzo, di fascismo, tangenti, eccetera eccetera. Sentiamo, c'è stato uno scontro violentissimo tra Alessandra Mussolini e un giornalista del Fatto Quotidiano.
No, sulla, che vuoi
lo
dire?
Stesso Mussolini
che
si lamentava della morbidezza dei gerarchi
e non succedeva niente, non c'erano tangenti e non aumentavano i prezzi, perché vedendo quello che è successo e quello che si è costruito durante il fascismo ci dovremmo inchinare a quello che
non
successo.
Volevo aprire un dibattito
sulla corsia del fascismo,
sarebbe facile fare polemica.
Mussolini, dice Mussolini. No,
però dire che ci si deve inchinare al fascismo è veramente inaccettabile.
Me ne rendo conto che per Zevi è
c'era anche il signor Tobia Zevi che ha detto è inaccettabile che uno dica che bisogna inchinarsi al fascismo, ma è con noi dopo un sacco di tempo, caro Parenzo. Ci sei o non ci sei?
Certo che ci sono.
Ah, ecco, meno male. Allora avvicina la bocca al cellularino.
Ma lo vuoi il professor Bauman o no?
Stai tranquillo, no, non voglio nessuno, perché dopo un sacco di tempo ospitiamo con noi Massimo Corsaro, Fratelli d'Italia, deputato, buonasera, benvenuto.
Buonasera a voi, grazie per avermi chiamato.
Ben ritrovato, come sta? Come sta?
Tutto bene, voi vi sento sempre in grande forma,
ma,
quindi.
Insomma, cerchiamo di cavarcela su, cerchiamo di cavarcela. Senta,
non faccia il modesto che non è del suo.
No, senta, però iniziamo subito con questa cosa che ha detto la Mussolini, cioè che durante il fascismo molte cose andavano bene, non c'erano tangenti e bisogna inchinarsi di fronte al fascismo. È un'esagerazione, una cosa che deriva insomma dal suo cognome, oppure c'è del vero in quello che dice?
Beh, Alessandra ha appena portato a casa 80.000 preferenze, probabilmente
è un po' esaltata.
Molte,
diciamo, no?
molte di queste sono dovute al richiamo del suo cognome.
Anzi, si dice, scusi se la interrompo, si dice che al centro Italia, tra l'altro, l'abbiano messa lì, va un po' fregato questa candidatura, quella della Mussolini.
Beh, non c'è dubbio che probabilmente qualcuno ha pensato di metterla ad arte più per dar fastidio ad altri che per portare un favore a sé, ma questo fa parte
del
gioco e delle miserie umane, pazienza.
Addirittura, cioè pur di non fare prendere il quorum a Fratelli d'Italia hanno messo la Mussolini al centro Italia per togliervi una possibilità.
Ma non mi dica che la stupisce la cosa.
No, assolutamente no, anzi so che è stato fatto così, so che è stato fatto proprio
allora,
per quello.
Allora mi consentirà almeno di parlare di miserie umane, no?
Senta, ma ha ragione un po' la Mussolini quando parla del fascismo come un periodo in cui queste cose comunque non succedevano, le tangenti, le cose.
Io credo che ci fosse, al di là di tutte le valutazioni che ciascuno è libero di fare, che ci fosse certamente un senso civico molto diverso, certamente una,
cioè superiore?
Sicuramente sì, è una questione anche di tempi, oltre che evidentemente poi? Di modalità di governo. C'era però, questo dipende anche dalle modalità di governo, certamente una certezza della pena, come dire, assai più capace di non indurre in tentazione i mariuoli, nel senso che se venivi pizzicato ti facevi il gabbio fino all'ultimo minuto. Oggi purtroppo prevale una deriva perdonista che fa sì che si affronti, per esempio, il tema vero e drammatico della sovrappopolazione delle carceri non costruendo carceri nuove, non rimettendo in discussione la modalità esagerata del ricorso,
ma parlando di amnistia e indulto,
di amnistia e indulto, che vuol dire mandare fuori quelli che certamente sono stati determinati come colpevoli dopo tre gradi di giudizio, perché se noi dovessimo ridiscutere anche sulle modalità di affollamento delle carceri, per esempio, basterebbe dire che dobbiamo ridiscutere sull'eccessivo utilizzo della carcerazione preventiva, perché ci sono 20.000 detenuti che non si sa se sono colpevoli o meno.
Parenzo, hai sentito quello che ha detto all'inizio Corsaro? Ha detto che c'è un senso civico superiore, c'era, e sicuramente una certezza della pena durante il periodo.
Non volevo sovrappormi alla
tua. No, non ti devi sovrapporre, devi dire la tua.
Dell'amico camerata Corsaro. Però, cari amici della Zanzara che ascoltate a milioni, come si fa, Corsaro? Era un regime, cazzo, per forza c'era ordine e disciplina. Ogni volta che alzavi la testa ti bastonavano. Come si fa a dire che in un regime ci sia, però c'era ordine, la legge funzionava, la legge del taglione funzionava.
Ma Parenzo, la smetta di fare questa pubblicità, sono passati 70 anni, cerchiamo di parlare delle cose con un po' di serenità. Io ho cercato di non fare uno spot elettorale o di parte, ho detto che certamente vigeva un senso civico diverso, probabilmente non solo in Italia, anche in altri paesi dove c'erano altri regimi o altri modelli più o meno democratici. C'era un senso civico diverso.
Cioè, le tangenti non c'è.
Insomma, credo che sia difficile smentire una circostanza di questo genere.
Cioè, che non c'erano tangenti. Va bene, torniamo subito. 800 24 00 24. Voglio parlare anche del Papa e dei Rom. A me questa cosa mi ha fatto impazzire. Non lo so, è da ieri che cercavo sto audio. Finalmente oggi l'abbiamo recuperato. Corsaro, credo che abbia qualcosa da dire anche su questo. Spero, sulla questione Papa-Rom, su cui Salvini ieri qui alla Zanzara ha criticato il Papa, perché io credo che si possa criticare il Papa. D'altra parte, se il Papa chiama tutti, dalla mattina alla sera, se dice la sua pure sui Rom che frequentano gli autobus, rubando gli autobus di Roma, Parenzo, perché non lo possiamo fare anche noi?
Quando la zanzarina... Che il Signore vi benedica tutti, vi spiri sempre il bene.
Grazie Padre Amort. È con noi Massimo Corsaro, Fratelli d'Italia. Certo che adesso vado al Papa, Corsaro, non vi si fila proprio Berlusconi, eccetera. Ha chiamato Salvini, hanno fatto una specie di summit, no? Qualcuno dice addirittura Toti, Salvini potrebbe essere leader del centrodestra, ma Fratelli d'Italia che fa? Non vi chiamano? Che succede?
Ma guardi, io intanto voglio guardare al domani e non a ieri, e siccome nel centrodestra una cosa sola è certa, che è finita una lunga stagione, e per certi versi positiva, per altri anche che ha mostrato i limiti di capacità di tradurre in fatti concreti gli impegni, certamente quello cui noi siamo impegnati è la costruzione di un'alternativa credibile alla sinistra che prescinda da un percorso che si è concluso, e si è conclusa anche la stagione di Berlusconi. Non credo che sarà Berlusconi a dover dettare le regole di quello che sarà il centrodestra.
Cioè, per cui quello che dice Berlusconi per adesso non mi interessa, insomma. No?
Francamente pensare che la costruzione dell'alternativa al giovane Renzi, che sembra che in questo momento sia il Remida che tramuta in oro tutto quello che tocca, possa essere Berlusconi, 78enne, che certamente non ha più l'obiettivo personale di poter tornare ad ambire ad assumere il ruolo di
e che obiettivo ha oggi secondo lei?
Io credo che legittimamente il suo obiettivo sia quello, come dire, di tutelare la propria esistenza e
le proprie aziende,
ma non c'è nulla di male, non lo dico con né con livore né con scandalo.
Senta, ma qualcuno
che sia ragionevole pensare che la sua esperienza politica sia finita e che lui chieda alla sua presenza in politica oggi altro da quello che poteva essere.
Se qualcuno propone Salvini, che è una follia, cioè uno del, diciamo, di Forza Italia che dice Salvini potrebbe essere un leader, per voi non è pensabile che uno della Lega possa fare il leader del centrodestra?
Guardi, noi abbiamo cominciato a ragionare sui temi con Salvini, certamente prima di Forza Italia. Quello che non ci interessa è fare i lavori di alchimia sulla somma algoritmica di quanto prende un partito e quanto prende l'altro. Cerchiamo di capire su che cosa siamo d'accordo. Per esempio, sulla politica nei confronti dell'immigrazione con la Lega siamo d'accordo.
A proposito, Parenzo, sono arrivati 2.500 persone oggi prese da questa operazione Mare Nostrum. Cioè, praticamente i barconi arrivano in Italia, caro Parenzo, sapendo che poi c'è qualcuno che, perché questo succede, diciamo la verità, vita, perché è evidente che lo sanno, no? Basta arrivare con i barconi, diciamo, in acque più o meno.
Quando
no?
ci arrivi? Quando ci arrivi?
E beh, ho capito, amico mio, però sarà un problema questo, che noi li andiamo lì a prendere e li portiamo qui dove
ci. Quando ci arrivi? Quando ci arrivi, Cruciani?
Dunque, è giusto andarli a prendere, secondo te?
Non ti chiamo più per nome perché sei inumano. Quando ci arrivi?
È giusto andarli a prendere, è giusto andarli a prendere questi barconi.
Ma tu stai scherzando, è giusto.
Vabbè.
Ma è eticamente,
ma
è i diritti umani, sono i diritti umani. Sono cose che voi non conoscete più perché avete
detto
che siete brutali. Voi, tu, i Manganelli d'Italia, voi, tu, Cruciani.
Manganelli d'Italia, chi sarebbero? I Fratelli d'Italia, dici?
Manganelli d'Italia, gli amici Manganelli d'Italia.
Cruciani, è una lunga storia, sono abituato ad essere adulato dall'amico Davide, quindi è solo un'occasione.
Scusi, ma con questi barconi lei che cosa farebbe, Corsaro? Mi dica la verità, cioè io questi barconi qui, io il fatto che noi li andiamo a prendere e li portiamo qui, evidentemente, che, evidentemente scatena una corsa ad arrivare in Italia, c'è poco da fare.
Guardi, la corsa a venire in Italia viene scatenata purtroppo da una folle legislazione che questo governo e questa legislatura si sono voluti dare con l'abolizione del reato di immigrazione clandestina,
anche con quello arrivavano,
per il quale, come sa, nessuno finisce in galera. Ma il fatto di dare l'avvertimento al Volgo e all'Inclita che se vieni in Italia in barba alle leggi italiane non sei minimamente perseguibile, dà un segnale di indirizzo. Mi scusi, Cruciani.
No, ma con i barconi lei che farebbe? Quando parte un barcone, lei che farebbe?
Ci arrivo, ma se lei fosse uno scafista, Cruciani, e dovesse decidere di indirizzare delle bagnarole nelle quali mette una sacca di disperati sui quali vuole sfruttare fino all'ultimo centesimo della loro vita, rischiando la loro pelle, di metterli in mezzo al mare. La prua di quella barca la dirige verso la progressista Spagna in cui Zapatero a metà del limite delle acque territoriali ti fa sparare dalla marina militare.
No, Italia,
verso la Francia che ti rimanda
Parenzo,
indietro.
Rispondi tu, tanto,
o ti indirizzi verso l'Italia dove sai che comunque la legislazione ti
Parenzo, dice, rispondi
carità,
tu.
Venite pure.
Parenzo, rispondi. Allora, che ci facciamo con i barconi? Con i barconi che facciamo?
Ma il tema non è questo.
Il tema è sempre un altro.
Non è che gli spagnoli, sparano agli scafisti, non è che hanno quest'ordine.
No, Zapatero
ha messo i cavalli di Frisia con la marina militare.
Mi critichi anche lei il Papa, se la sente, Corsaro? Se la sente di criticare il Papa su queste cose di Roma?
Lo sa perché io ho difficoltà a criticare il Papa? Glielo spiego subito, perché siccome non ho il dono della fede, ho il sacro rispetto dei credenti. E siccome mi hanno insegnato, io che non credo, che il Papa per molta gente, per qualche miliardo di persone in Italia rappresenta Gesù Cristo in terra, il fatto di andarci, di attaccarlo mi sembra una indebita insensibilità nei confronti di chi crede. Detto questo, con valutazione assolutamente laica, non ho difficoltà a dire che non solo su questo tema, molti degli argomenti che questo Papa sta trattando mi trovano in forte disaccordo, così come invece, certamente ancora da laico convinto, ero fortemente in accordo con alcune tesi culturali e filosofiche che erano avanzate.
Senta, ma Galan tornando a cose italiane, Sgarbi gli dà del ladro, eccetera, eccetera. Lei come lo considera? Sono accuse, lo sappiamo, devono essere provate, eccetera. Mi dia un giudizio rapido su Galan.
Guardi, le ripeto solo una battuta che ho scritto su internet. Io so che quando gridavo all'interno del PDL di cui allora facevo parte che c'era un po' troppa leggerezza, che non ci interrogavamo a sufficienza su quale fosse l'origine delle risorse economiche di Tizio Caio Sempronio, che non si guardava con attenzione al comportamento di chi aveva già dato prova in passato di avere fatto degli errori importanti nella gestione della cosa pubblica, mi dicevano che io ero un reazionario forcaiolo. Mi lasci dire, Cruciani, che in questi giorni il tempo si è dimostrato
Però sono accuse. Galantuomo, d'accordo, però sono ancora accuse. Cioè, secondo lei davvero Galan si è arricchito?
Io non lo so, non mi interessa.
Si è arricchito o no?
Gli auguro di dimostrare il contrario. Certamente, guardi, sa qual è il tema, Cruciani? Che troppo spesso è successo adesso con il Modena, è successo pochi giorni fa nella mia città con la questione dell'Expo. Saltano fuori dei nomi dai quali è difficile che tu ti possa aspettare qualche cosa di...
Cioè, da Galan che cosa ci si può aspettare?
Io non lo so, Galan per fortuna l'ho sempre frequentato molto poco e le volte in cui l'ho frequentato non siamo stati in amorosi sensi. Però sulle vicende dell'Expo ho visto riemergere i nomi di Giacomo,
i soliti nomi, vabbè, d'accordo.
I nomi di Greganti.
Sai, una volta che mi ha fatto emozionare una frase che ha detto Corsaro su Twitter, Parenzo, quando ha detto ha definito le baby squillo anche mignotte, te lo ricordi quella frase là, Parenzo? Te la ricordi?
Come no?
Sì. Beh, perché ogni tanto uno bisogna dire anche le cose come stanno, non è che sono là solamente sfruttate, eccetera, eccetera. Nice to meet you, ma con chi stai parlando?
Col professor Bauman.
Professor Bauman. Che hai fatto col professor Bauman?
Il professor
Bauman tra poco alla Repubblica delle Idee, al mio fianco terrà un incontro sulla società liquida.
Scusi, perché in Fratelli d'Italia non ci sono omosessuali dichiarati, Corsaro?
Ma non lo so, non mi sono mai posto il problema, ma non credo che non ci siano, come ci sono dappertutto, ci saranno probabilmente anche degli omosessuali dentro Fratelli d'Italia. Non penso che ci sia una preclusione di partenza.
Ecco. Va bene, grazie, a presto.
Arrivederci, buon lavoro.
È una cosa indegna la sua trasmissione.
Nel mio spazio sotto il salice
non... Sei ancora a casa, Simo?
Senti questo qua, Marco da Firenze, cosa deve raccontarti, Marco da Firenze, buonasera Marco.
Ciao Giuseppe, ciao. Senti, volevo dire una cosa. Ma perché Farenzo è in questa maniera? Ma digli di venire alla stazione di Firenze, ti può vedere in che condizioni ci hanno messo. Io penso ogni bastonata...
Che succede? Che succede alla stazione di Firenze? Raccontalo a Parenzo.
Vessazione verso i viaggiatori. Li obbligano praticamente a portargli le valigie e gli chiedono 10 euro. Se non glieli danno li spingono, li borseggiano, li sputano addosso. L'ultima scena ho visto quando sono uscito di casa. C'era una signora zingara, si stava facendo il bidet a una fontana di una piazza con tutti i bambini lì intorno. Cioè Parenzo è un po' troppo di sinistra, bisognerebbe fosse un po' meno di sinistra.
Questa ma non è questione di sinistra o di destra.
No, ma non è Davide.
Marco, racconta ancora quello che succede alla stazione di Firenze.
Ti posso dire una cosa, Giuseppe. Io faccio il tassista, ne vedo talmente sante. È una cosa indegna. Te vieni a Firenze e nella culla dell'arte ti renderei conto che c'è un coacervo di gente immonda. Poi ti porto. Te vieni per Pitti a Firenze, cercami, ti porto a vedere Campi Rom. Ti porta a vedere la gente.
No, ma alla stazione, ma che stanno facendo? È vero che c'è una...
Allora, la stazione stanno pensando di mettere tornelli perché ci sono gruppi di 20-30 zingari che fanno quello che cazzo vogliono, né più e né meno. Digli a Davide di venire a Firenze, mi cerchi,
ascoltami,
se vieni a Firenze, mi cerchi, ti porto sul taxi e ti faccio vedere. Ma io non sono arrabbiato.
Ma non è arrabbiato, sta passando tra...
Non lo devi dire a me, lo devi dire al tuo sindaco, devi chiamare il tuo sindaco, la polizia.
Ma il mio sindaco, lo sai che c'hai il problema di mio sindaco?
Devi chiamare il tuo sindaco, non lo devi dire a me, perché chi commette reati,
Vabbè, Parenzo, non fare il coglione con sto accento toscano, dai, forza.
Guarda, ti posso dire una cosa, Davide, che è dentro di loro, sono merde all'interno.
Ma come tu non tolleri?
Ma tu tolleri e costruire un pino coglione alle persone normali? Tolleri questo, sì. Ma se la riprendo... No, bischero. Ma se la bischero tu me lo puoi anche dire. Tra bischero e fava, se tu sei fava, io no.
Abbi pazienza te soltanto un minuto. Non parlo più fiorentino perché non so.
Ecco, non parlare fiorentino, non fare il coglione, dai.
Però...
Appunto, però facevo per scherzare e sdrammatizzare il tema,
ma
è importante.
Scherzo, ma non è
ma
ti
ho capito, infatti ho capito che stavi al gioco, ma la questione di fondo è: io non difendo i criminali, siano essi bianchi, neri, gialli, siano essi del PD.
Ho capito, ma che vuol dire? Ma quando ci sono gruppi di rom organizzati che alla stazione di Firenze rompono i coglioni, ci sarà un motivo o no?
Ma guarda che sei bischero forte te, sei bischero in testa proprio.
Vabbè. Giuseppe, vieni per Pitti a Firenze?
No, non credo.
Mannaggia. Se no, poi ti posso dire una cosa e poi...
Sì, ragazzi, però parlate bene con sti telefoni, sennò non si sente niente, forza!
Una cosa velocissima, questo mi colpisce un po' nel vivo. Ieri ha telefonato il signore, mi dispiace per lui, il tipografo. Noi la stiamo sviluppando una tecnologia, ma lo sai che vuol dire sta dietro un'app? Vuol dire probabilmente quando ci sarà l'app sviluppata tu manderai a casa le persone, allo stato attuale stanno lavorando per il
radicato. Vabbè, comunque a Firenze questo problema non c'è, dai.
No, ma l'importante non fa guadagnare la mano in brada. Se Google, come tu dici, se no tu mi ricorreggi perché io ti avevo già telefonato.
TG3, Marco.
Ciao.
Ladies and
gentlemen. E adesso i titoli del TG3.
E ascoltate cosa deve dire.
Inchiesta Mose, primi interrogatori di garanzia a Venezia. Il sindaco Orsoni, sono innocente. Giancarlo Galan, non mi farò distruggere. Conte contro la corruzione il governo ha in cantiere due provvedimenti. Cantone, il decreto va fatto presto, ma soprattutto va fatto bene. I giovani industriali al governo fiducia a tempo. Standard & Poor's conferma giudizio negativo, ma l'azione di Renzi è incoraggiante, bisogna attendere. Sciopero dei dipendenti del comune di Roma contro i tagli, la città nel caos, Marino fischiato replica, i sindacati non fanno l'interesse dei lavoratori. Salvati nel canale di Sicilia oltre 2.500 migranti nelle ultime 24 ore, molte donne e bambini a bordo di 17 barconi alla deriva. In Normandia le celebrazioni per i 70 anni dello sbarco degli alleati, Hollande riceve Napolitano, Obama e Putin parlano dell'Ucraina. Gli azzurri di Prandelli sono a Rio, inizia l'avventura del mondiale di calcio, ma in Brasile cresce la protesta contro il governo.
Caro Parenzo, risentiamo le parole pronunciate dall'onorevole Massimo Corsaro, Fratelli d'Italia, da te soprannominati Manganelli d'Italia, vergognati, da te soprannominati Manganelli d'Italia, ma è una battuta che possiamo accettare tranquillamente, a proposito di tangenti e fascismo. Durante il fascismo, sostiene il dottore Corsaro, Massimo Corsaro, c'era un senso civico superiore. C'era la certezza della pena e non c'erano tangenti. Senta, ma ha ragione un po' la Mussolini quando parla del fascismo come un periodo in cui queste cose comunque non succedevano, le tangenti, le cose?
Io credo che ci fosse, al di là di tutte le valutazioni che ciascuno è libero di fare, che ci fosse certamente un senso civico molto diverso, certamente una...
Cioè superiore?
Sicuramente sì. È una questione anche di tempi, oltre che evidentemente di modalità di governo. C'era però, questo dipende anche dalle modalità di governo, certamente una certezza della pena... come dire, assai più capace di non indurre in tentazione i mariuoli, nel senso che se venivi pizzicato ti facevi il gabbio fino all'ultimo minuto.
E vogliamo risentire questa mattina Alessandra Mussolini quando, confrontandosi, dimmi che c'è?
Aspetta, perché ho un amico migrante del Bangladesh, un venditore.
Ma senti, ammetti quella cazzo di bocca più vicina al telefonino.
Voglio passare un amico migrante che è al mio fianco, che è un venditore di oggetti qui a Napoli, no?
Lo passo, e allora che me ne frega a me? Ma che me ne frega a me?
Un po', sì, è abusivo.
Ma sono tutti abusivi, sono tutti abusivi.
È la dignità del lavoro, di gente che vuole lavorare. Te lo passo, mio amico migrante. Prego, diretto.
Pronto?
Sì, buonasera. Lei che cosa vende, signor migrante del Bangladesh? Cosa vende lei?
Bangladesh.
Sì, ma cosa vende lei? Cosa vende?
Io, bigiotteria.
Come?
Bigiotteria, orecchini, bracciali.
Orecchini, braccialetti, eccetera. Ma tutto abusivo, naturalmente, no?
Come?
Tutto abusivo. Da chi li prende? Da chi li compra questi braccialetti, questi orecchini, questa bigiotteria? Da chi la prende?
Sì.
Sì, vabbè, ripassami Parenzo, va a Bangladesh. Alessandra Mussolini.
No, sulla, che vuoi
lo
dire?
Stesso Mussolini
che
si lamentava della morbidezza dei gerarchi
e non succedeva niente, non c'erano tangenti e non aumentavano i prezzi, perché vedendo quello che è successo e quello che si è costruito durante il fascismo ci dovremmo inchinare a quello che
non volevo aprire un dibattito
sulla corsa del fascismo,
sarebbe facile fare polemica
Mussolini, dice Mussolini. No,
però dire che ci si deve inchinare al fascismo è veramente inaccettabile.
Me ne rendo conto che per Zeri
inchinatevi alle opere del fascismo, dice la Mussolini.
Beh, è una porcheria, eh.
Stai ancora col tuo amico del Bangladesh?
No, lo hai spaventato, se n'è andato e vende bigiotteria e gira con il suo carretto, adorabile carretto, è un ragazzo che vuole...
Stazione di Firenze, assalto ai turisti, Santa
Napoli,
Maria Novella in mano...
Napoli.
No, ma è un'altra cosa, stazione di Firenze, assalto ai turisti, Santa Maria Novella in mano a una banda, una cinquantina di rom sulle banchine degli Eurostar e Italo vogliono dai 5 ai 20 euro per il servizio di facchinaggio, se non glieli dai... adocchiano il portafoglio. Corriere di Fiorentino, non la Gazzetta della Lega.
Niente, io ascolto la sua trasmissione saltuariamente.
Sinceramente non ho capito a cosa lei serve.
A nulla, amico mio, non serviamo a niente, meravigliosamente a nulla. Lo vogliamo dire, Parenzo, una volta per tutto, una volta per tutte, che non serviamo a una beneamata mazza?
Cioè, guarda, noi siamo un soprammobile kitsch. Sai quei soprammobili kitsch che ogni tanto si trovano in alcune,
sì,
il superfluo,
sì.
Sai, ad esempio, quando vai nelle città trovi quelle orribili tipo gondolette a Venezia dove cade la neve,
sì,
dentro,
sì,
quelle bocce,
sì,
presente,
sì, sì.
Oppure vai a Napoli e trovi, ecco,
sì,
noi siamo quella roba lì, cioè un oggetto totalmente inutile e kitsch. C'è a chi piace, però, per fortuna c'è a chi piace, anzi a molti piace.
Quelli che minchiate che dite, oh.
È vero, però, caro Micichè, non abbiamo, però non ci lamentiamo per 4.000 euro al mese. Non ci lamentiamo per 4.000 euro al mese di pensione, eh? Non ci lamentiamo per questo, caro Micichè. Però vogliamo dire una cosa: non serviamo a nulla, a niente.
Ve lo dico a voi due, d'amico, fatevi i cazzi vostri.
Questo mai. Marisa da Roma, buonasera signora Marisa.
Buonasera, sono Marisa da Savona.
Da Savona.
Anche se ho vissuto molti anni a Roma e,
sì,
a Firenze.
Dica.
Allora, sintetica. A Roma sarà stato un caso, ma sono stata derubata in autobus da una coppia elegantissima, una signora in pelliccia, lui in cravatta, persone abbastanza giovani, di mezza età.
Italiani.
Con diverse manfrine, sì. Con diverse manfrine mi hanno fatto spostare l'appoggio e poi mi sono accorta che mi avevano sfilato il portafoglio quando erano già scesi. A Firenze, dove ho vissuto molti anni, ho fatto il pendolarismo,
sì,
e continuo ad andare in treno, forse perché io non viaggio con l'Eurostar, ma sono, non sono mai assalita dalle truppe di Roma. Mentre per i furti bisogna stare attenti nei riguardi di chiunque. A Savona, al mercato, ogni tanto qualche persona anziana viene derubata, quando Roma in giro non ce ne sono, ecco.
Per quindi cui sui Rom si fanno solo generalizzazioni?
Spesso sì, perché proprio a Firenze c'era l'esperienza dei Rom dell'isolotto, dove un gruppo di insegnanti aveva organizzato delle attività per insegnare a cucire, eccetera.
Sì.
Molte donne rom avevano trovato anche lavoro,
sì,
qualcuno però non doveva dire di essere rom. Poi è chiaro che fra questi ci sono anche quelli che rubano, come fra gli altri, ecco.
Sì, d'accordo, però il fatto che ci siano dei rom organizzati che vadano a rubare, su questo non c'è dubbio, ragazzi, ma
di che
vogliamo parlare? È così, a lei non sarà successo,
senz'altro,
cara Marisa, ma questo
senz'altro,
non è che accade a tutti gli italiani, esistono delle situazioni endemiche.
Ma perché quelli che si sono organizzati per pigliare le mazzette sul Mose
ecco la cazzata di Parenzo delle 19.38, dai.
Anche loro, no?
Ecco le 19.38, l'altra cazzata di Parenzo,
Urbo,
dai.
Che... Ah, c'ho Zagrebelsky, lo vuoi Zagrebelsky?
Il professore Zagrebelsky, vabbè, professore Zagrebelsky.
No, dico, ecco, non guarda, io mi avvicino, ma tu non, sì, cominciare così, perché se comi, guarda. Se,
il no, professor, avvicino, ma che
no,
vuole?
No, non mi avvicino.
Adesso, David?
Sì.
David?
Sì.
Dimmi, ti piacerebbe andare a fare in culo?
Ecco, benissimo.
No.
Sabrina da Pistoia.
Professore,
sì, buonasera.
Sì.
Senta, io volevo parlare con Parenzo, volevo,
sì,
sapere perché fa il finto buonista,
sì,
che prende per il culo l'accento fiorentino e poi difende gli zingari.
Io difendo gli zingari, gentile signora Gardata, che non
lei
si lava le orecchie la sera e la mattina, non difendo chi ruba, madame.
Lei non difende chi ruba?
Non difendo chi ruba.
Allora non dica che i rom oppure gli zingari hanno problemi sociologici.
Ma
anche gli italiani rubano per gli stessi problemi,
cara,
va bene?
Scusi, madame, se lei va a Venezia e dice che i veneziani rubano tutti perché c'è stata la vicenda del Mose e quindi dice...
Mamma mia, come sei banale.
Generalizzare necessariamente. È chiaro che se ci sono zingari e rumeni che non lavorano, non hanno reddito, secondo lei come fanno a vivere, mi scusi? Secondo
allora,
lei da dove li prendono i soldi? Chi glieli dà? Troveranno un modo, un escamotage, no? E quindi è normale che troveranno altre fonti di reddito, lecite o non lecite. Quindi non possiamo dire i rom sono puliti, che schifo la gente che dice attenti ai rom.
Sì.
E quello lì ha detto state attenti ai rom, non gli ha mica fatto del male. Ha detto state attenti, così come il Papa dice che è vergogna, ma lui ha un ruolo particolare, misericordioso.
Ferma un attimo, Sabrina.
Pronto?
Dottor Cocia?
Sì.
Salve, mi scusi se la disturbo, sono Giuseppe Cruciani, si ricorda Radio 24? Ci siamo sentiti?
Ah, come no, certo.
Come va, la disturbo?
Bene, no.
Senta, sono voluto a sapere una cosa che volevo un po' verificare con lei, che riguarda la privacy del cane, però la privacy del cane ci possiamo anche passare sopra qualche volta. Ma è vero che Dudu ha preso degli acari, una cosa di questo tipo, dal cane che adesso frequenta?
Chi gliel'ha detto questa cosa?
Sa, io faccio giornalista, no?
Ho capito, però insomma.
Può succedere,
sì,
che qualcosa.
Sì, sono degli acarini, ma insomma non è grave. Si prendono perché è arrivata Dudina, cioè una nuova.
Sì, lo so, è quello il punto, che credo che gliel'abbia passati lei o no?
Beh, l'abbia portati lei, sì, da allevamento lo può portare, sì.
Ci può tranquillizzare, diciamo, non è una cosa...
Da solo un po' di prurito, non succede alcunché.
E come funziona la cosa? Cioè, devono stare separati, possono frequentarsi?
No, possono frequentarsi perché sono già sotto terapia. La terapia, abbiamo fatto una terapia topica, uso esterno, abbiamo spruzzato un antiparassitario e già son guariti tutti e due.
E se si leccano che succede? Come fanno questo antiparassitario?
Alcunché. No, assolutamente no. Quando si mette con lo spray, normalmente mettiamo una maglietta sopra, una t-shirt per evitare proprio questo leccamento, però insomma... Per la prima ora, insomma, dopo il trattamento.
Dudu malato, beh, straordinario.
Non è malato.
Bene, allora, non è malato. Ma ha preso degli acarini.
Sta meglio di me e di lei. Dudu è il cane più fortunato del mondo, guarda, io glielo assicuro. Voglio essere Dudu.
Ma gli acarini, questi acarini, gliel'ha portati sta Dudina, ma perché non l'avete controllato prima sta Dudina?
Perché è arrivata, e quando controllate, è arrivata.
Se fosse stato per lei, l'avrebbe controllata prima, diciamo la verità. Non avrebbe
è arrivata a Milano, io sto a Roma.
Ma chi è che gliel'ha fatta sta cura allora? Non lei direttamente?
No, ma non è nessuna cura, ma è una cosa superficiale, uso topico, insomma, abbiamo già risolto.
No, d'accordo, però non era lei presente là sul momento?
No, assolutamente no, io l'ho visto dopo, quando sono venuti a Roma.
Vabbè, comunque.
Io ho diagnosticato...
Ha diagnosticato questa cosa qui.
Questa problematica.
Dunque ci è andato un suo inviato là, un COCIA 2, che è un altro veterinario. Chi ci è andato?
Da dove? A Milano? No, a Milano nessuno.
Ah, a distanza. Una cura a distanza.
Il veterinario ufficiale sono io.
C'è stata una cura a distanza. Comunque possiamo dire che il dottor COCIA, veterinario ufficiale di Dudu, ha risolto questo piccolo caso.
Assolutamente sì.
Ha risolto. Adesso il cane sta meglio, però gli ha passato gli acari. Ma che sono gli acari in senso tecnico?
No, gli acari sono degli acari che si chiama Keyetiella.
Sì.
Che è un acaro che parassita il derma del cane, sì, e crea prurito.
Ah, benissimo. Vabbè, comunque.
Crea solo prurito, questo è.
Cioè, si gratta in maniera pazzesca.
Si gratta in continuazione e basta, finito. Però adesso l'abbiamo già trattato, è finito tutto e abbiamo tolto l'ospite indesiderato, che è un ospite esterno, si chiama parassita esterno.
Va bene, grazie professore.
Arrivederci.
Grazie.
Arrivederci. Ciao.
Le notizie clamorose della zanzara, caro Parenzo.
No, ma volevo chiedere al professore, forse non mi sentivi.
Non ti sentivo.
No, volevo chiedere al professore se per caso quel cane, questa Tudina, è stato forse allevato nel PD, probabile, no? Che gli ha portato questi acarelli.
Ha portato quelli che vengono chiamati, non so come, che cos'è che ha detto? I
acarelli.
Una cosa pazzesca. Comunque la notizia è questa. Dudu si è ammalato prendendo degli acari, dei batteri. Avete sentito l'analisi dotta del professore Coccia,
signora napoletana, che forse possiamo salutare. Buonasera,
ma perché questa sera mi devi scassare la minchia con queste storie qua?
Come vive a Napoli, signora?
Come una schifetta? Una schifetta?
Ha detto una schifetta.
Ma se non lo fai nemmeno sentire, cioè sei per strada col tre, fallo sentire almeno, no?
Si vive bene.
Come si vive, signora? Com'è il sindaco?
È brutto.
È brutto sindaco, eh? Ma che? Perché non fa niente? Che fa? No, non ho capito niente. Antonio da Pisa.
Oh, Cruciani, buonasera.
Dimmi.
Prima di tutto volevo dire non è vero, non servite a nulla, perché ora che so che la carini di Dudina sono stati smantellati, io sono più tranquillo davvero. Cioè, comunque probabilmente la Dudina veniva da un allenamento rom, lì sicuramente l'acari prolificano. Senti, a parte gli scherzi, io chiamavo per dirti che sono d'accordo con quello che pensi te, nel senso l'autista del pullman ha fatto benissimo ad avvisare le persone sopra, perché gli zingari salgono apposta per rubare, salgono, scendono, sì, pigliano quello dopo, e a Pisa succede uguale intorno al Duomo, e l'autista fece la stessa cosa, successe un casino perché il nostro sindaco agli zingari gli regala le villette in coltano documentabile, dopo 3 mesi l'avevano già distrutte, ma villette con giardino regalate. Quindi il sindaco anche lì si spavò, perché non era possibile avvisare.
Qui a Milano, caro Parenzo, il sindaco di Milano ha costruito delle piccole ville, 90 euro al mese, credo, di affitto per i signori rom, capito?
Posso dirti che, primo, molti di questi rom sono italiani, quindi questa, cominciamo col chiamarli italiani, perché sì, sono rom, ma molti di questi ormai sono italiani, se andate a vedere. Ora, se gli dai la casetta, come le villette, no? Come
sì, le ville. No, le villette, dato, le casette.
Le villette, le famose casette, le villette. Allora, quelli che sono italiani e si devastano la villetta, si sono devastati la villetta, vogliono vivere nella roulotte e vivranno nella roulotte. Se commettono dei reati, devono essere presi e arrestati come qualunque altro. Io, quello che mi manda ai matti è questa distinzione. La criminalità è criminalità. Quando si comincerà a capire questa roba, si farà un piccolo passo avanti e si
diminuirà un minimo. Sì, però dire che ogni tanto ci sono pure degli zingari organizzati, dei rom che lo fanno, non è discriminazione. Significa che c'è, adesso lo posso dire forte, cioè ha ragione qualcuno quando dice che evidentemente ci sono tra un gruppo come quello, tra 10 rom ce ne saranno almeno 6-7 ladri o no? Beh, caro Parenzo, altri aggiornamenti clamorosi sulla vicenda Dudu Dudina, ripeto, da notizie avute, l'avete sentito prima dal veterinario di Dudu, signor Coccia, che però non era presente al momento delle cure. Insomma, Dudu ha preso gli acari, che sono, si è preso un po' di zecchine, come possiamo chiamarli, dei batteri, sì, di no, come li chiami tu ce l'hai avuti gli acari,
no?
Ma hai detto che ce l'hai avuti l'altra volta gli acari, no? Ma hai detto che ti sei preso delle cose lì, ti hanno dovuto curare, che ti hanno fatto? Non mi ricordo,
ti confondi con qualche tua amichetta, amico mio.
No, l'altra volta mi hai detto, no, che ti hai ripreso delle cose. Vabbè, comunque lasciamo perdere.
Sei come Taormina ieri, che a un certo punto hai mandato, lo sappiamo di te, Cruciani. Ma sappiamo che cosa? Cioè, come hai fatto, lo sappiamo. Comunque si chiamano acarelli, li ha definiti.
Acarelli, comunque gliel'ha attaccati Dudina ha attaccato dei...
stata allevata nel Partito Democratico, padre.
No, ma questo lo dici tu, questo lo dici tu.
No, detto saluti,
ho altre notizie che arrivano. È stato visitato a lungo da due veterinari di Monza, Dudu, visitato a lungo ieri da due veterinari di Monza, una cosa straordinaria. E indossa una t-shirt Ralph Lauren. Adesso questo non so se sia una cazzata che mi hanno detto, però indosserebbe, ecco, credo di no. Dudu indossa una t-shirt per proteggersi dalle leccate o dal contatto con Dudina, che ha portato gli acari ad Arcore. Una t-shirt Ralph Lauren. Beh, qui siamo al top. Notizie tutte verificate. Prima abbiamo sentito la voce del veterinario. È con noi, grande ritorno alla Zanzara, lo abbraccio fortissimo. Ieri sera ha fatto una polemica pazzesca col professor Paolo Becchi. Paolo Liguori, ciao Paolo.
Ciao, tutte e due, pure Parenzo. Io non discrimino Parenzo.
No,
io
perché
adotterei anche Parenzo, diciamo.
No,
io non discrimino Parenzo. Sento che molti vostri spettatori ogni tanto inveiscono contro Parenzo, ma sbagliano.
Ma certo
Parenzo
che sbagliano.
È il sale della vita, Parenzo.
Adesso il sale della vita, non sbagliamo, il sale della vita.
Cioè,
allora Paolo, innanzitutto
senza Parenzo, Giuseppe, diciamo la verità, sei dimezzato.
No, ma io lo so, ma
sai perché t'ho visto ieri sera, t'ho visto con quella con quella smargiassa là con la Ilaria D'Amico, e lì sei succube, con Parenzo in perversi, ma quando vai lì ti vedo che ti fai piccolo, che ti fai succube, che ti fai educato.
Senti, non,
ti fai...
non ecco appunto,
è così, è
ecco,
così,
non,
è così.
Allora sei passato dal dire succube dal dire educato, non è né succube né educato,
è finto educato, cioè
allora
succube, cioè,
ma succube proprio no, proprio no, so che mi vuoi provocare, so che mi vuoi provocare,
un politicamente corretto che mai sopporteresti in presenza.
Bravo, ecco, diciamo che non sempre, ma ogni tanto, perché poi non è vero che sempre, ogni tanto sopporto un politicamente corretto che ha in altre occasioni, come dire, no? Non, cose che in altre occasioni non permetterei. Vabbè, ma che c'entra
allora,
nella vita?
Dico che Parenzo ti fa meglio, cioè rinvigorisce la tua identità.
Rinvigorisce la mia identità, vabbè, che devo dire, Parenzo, devo accettare questa roba?
No, ma che cosa vuoi? Lì ti sei ingentilito di fronte alla signora. Non
ma non è vero, ma non è così.
Ma è chiaro, hai una mutazione antropologica, ma va benissimo, ti metti a cuccia, fai le domande un po' più cardate.
È un po' il Dudu
ma...
di Ilaria, lui è un po'
è
il Dudu, Dudu di Ilaria.
Sì, esatto, esattamente, il Dudu è il Dudu senza acari.
Senza, ma chi sa, magari ha preso la carello pure lui, lo sapremo tra un po'.
Della signora quando... D'Amico.
Siete, guarda, vi lascio parlare perché siete due stronzi tutti e due.
No,
siete due stronzi perché sapete che non è vero. Sapete
che non è vero. Io, i miei occhi hanno visto.
Ma che hai visto? Che hai visto? Che hai visto? Che ho combattuto ieri come un leone. Che dici?
No, combattuto, tu sei sempre un leone. Però in presenza della D'Amico ti fai fare delle carezzine sulla testa.
No,
pat.
In presenza della D'Amico diventa una specie di leone dello zoo, il leone che c'è a Villa Borghese, che è un leone
dello zoo.
Ma è lì,
però è sempre il nostro grande Giuseppe.
Siete due tutti e due.
È il leone dello zoo.
Noi esageriamo, Davide.
Ma
è sempre il nostro grande Giuseppe, sempre un combattente.
Ma sempre un combattente, che vuoi combattere? Sono contesti, ci sono contesti in cui puoi combattere meglio, contesti in cui puoi combattere in un altro modo. Ragazzi, su, non mi fate dire cose che non voglio dire, dai. Scusa, ma tu l'hai saputa sta storia di Dudina innanzitutto, Paolo, o no? Sei stato tenuto informato anche tu?
No, io l'ho saputa da voi, guarda, proprio adesso che vi ascoltavo, non sapevo nulla. Io non seguo
le
la
vicende,
diciamo, non
segui le vicende del regno,
no,
le vicende
del gatto che ha già delle sue difficoltà e spesso perdo anche tempo per curare il gatto che mi fa dei vomitini col suo pelo, ma di altro non mi interessa.
Le vicende del regno non le segui?
No, le vicende del regno le seguo, e come, ma Dudu fa parte di una specialità del regno, cioè questa cosa della veterinaria, che ci vogliono dei specialisti lì.
Ma secondo te, la Pascale vuole fare politica?
Ma secondo me la Pascale è già diventata un personaggio politico, tutti ne parlano, tutti le attribuiscono delle cose, dice spesso delle cose decisive, sensate, quindi è un personaggio politico. Sai com'è? La politica è per tutti, non è che la politica è un'esclusiva. D'altra parte anche questa novità di Renzi ha portato in politica delle ragazze simpatiche, intelligenti, che mica sono né meglio né peggio della Pascale.
Sì, no, ho capito, però adesso sarà un po' strano il fatto che ogni tanto, sì, io poi non lo so esattamente, c'è la first lady che decide delle cariche, che decide qualche...
No, ma non decide, che decide? Lì decide uno solo, dai.
Decide uno solo,
eh? Beh, cioè il regno, se no prima dici il regno, poi ti contraddici, dai, il regno è il regno,
Vabbè, ma il regno, nei regni i re ogni tanto erano, e come si erano influenzati dalle regine, o dalle cose...
Ci sono stati delle regine più importanti dei re, vedi la Gran Bretagna, vedi l'Inghilterra, il Commonwealth è un paese di grandi regine più che di grandi re.
Parenzo?
Beh, questo ha ragione, cioè è chiaro che le donne, solo chi ne ha molte, e qui non parlo del signor Cruciani, non può avere...
Bah, che palle con questa storia. No, ieri sera a un certo punto Liguori si è messo a parlare di cose mie con la D'Amico. Ieri sera si è messo a parlare di cose mie al telefono, una cosa pazzesca. Al telefono gli ha raccontato delle cose incredibili. Ilaria ha ripreso il telefono e ha fatto: scusa, ma tu fai veramente queste cose? È tutta colpa sua, di Paolo Liguori. È una cosa incredibile.
Lei non le sapeva perché lei la tiene all'oscuro delle cose che io e Davide sappiamo benissimo, cioè del tuo corteggiamento, della tua fissazione per le signore e signorine. Lei immaginava, ma dice: ma perché con me non lo fa? Anzi, mi ha proprio detto: ma perché con me non lo fa? Ho detto: perché tu lo intimidisci.
Le ho detto così, è la verità.
Ma ti rendi conto o no, Parenzo? Qui è una grande cassa di vetro! Si confessa tutto, diciamo tutto!
La zanzara deve andare in tutte le direzioni, parliamoci chiaro. Non abbiamo misteri noi per la zanzara.
No, assolutamente, non abbiamo misteri.
Devo fare un appello.
Dimmi, fammi un appello.
Un appello, perché a Napoli la zanzara è molto ascoltata. Amici di Napoli, sono seduto al Gambrinus.
Andatelo a picchiare, amici di Napoli! Andatelo a picchiare!
Se qualcuno vuole venire a offrirmi un aperitivo, perché è piuttosto caro qua, se qualcuno vuole venire qua ad offrirmi, altrimenti sarò costretto a metterlo in nota spese al Sole 24 Ore. Venite qui. Gambrinus.
Allora,
Gambrinus.
Amici di Napoli che ascoltate la zanzara, tassisti, delinquenti, Jenny la Carogna.
Ma come delinquenti?
Sì,
ma
delinquenti, perché? Jenny la Carogna, amici di Jenny la Carogna, vi ha accusati, Parenzo vi ha accusati, ha detto che siete dei delinquenti, eccetera. Amici di Jenny la Carogna, no, andate al Gambrinus a Napoli, trovate Parenzo che vi ha detto, vi ha dato dei delinquenti, dei malfattori.
Mi nascondo al bagno adesso, però, scusa, poi dici che non sei, mi nascondo al bagno adesso. No, oggi... sì, certo, il signor Jenny la Carogna non l'ho visto qui al Festival di Repubblica, ecco, non l'ho visto.
Ti rendi conto che Parenzo è andato al Festival di Repubblica? Paolo, dì tu qualcosa.
Sì, beh, Festival di Repubblica ti fa diventare matto, stai lì nei fumi del Festival di Repubblica, mentre tutto attorno si muove una città con i suoi dolori, con i suoi... però il Festival di Repubblica ti nobilita, no?
Comunque io ho sentito ieri Liguori, ma già lo sapevo, ultra renziano,
Ultra renziano.
Ma come no? Ti piace moltissimo. A te Renzi piace moltissimo.
Ma Renzi dice che la colpa di questi furti sta soprattutto, diciamo, nelle persone che commettono il furto, cioè nei ladri, e che intanto questo è un problema preciso da individuare. Sta dicendo una cosa che diceva pure
c'è
mia
chi
nonna.
Accusa il Partito Democratico di essere coinvolto nella vicenda delle tangenti, sbaglia, secondo
te. Ma non ti accusa, a me mi faceva impressione quel professore Becchi, ve lo giuro, mi faceva impressione. Poi mi faceva più impressione il titolo professore che Becchi, perché Becchi magari è pure una persona simpatica. L'idea che sia professore che insegna delle persone a generalizzare, a dire il sistema è colpa del sistema, che è una delle più grandi truffe che io vedevo commettere anche dalla mia generazione, quando uno commetteva una cosa veramente brutta si dice questa è colpa del sistema, l'ha fatto perché è colpa del sistema, e lui diceva,
cioè dovrebbero cacciarlo dall'università, dall'università.
La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte perché affonda il becco su di me.
È un po' il Dudu di Ilaria, lui è un po' il Dudu di Ilaria. Senza, ma chi sa, magari ha preso la Carello pure lui, lo sapremo tra un po'.
Che strozzi che siete, guarda. I miei assistenti hanno tagliato.
Perché i tuoi assistenti sono attenti, non sono come quelli là di ieri sera. Questi della zanzara sono attenti, sanno dove devono prendere.
Hanno tagliato questa frase tua, adesso la rimetteranno senza il mio consenso,
è
ovviamente.
È un po' il Dudu di Ilaria, lui è un po' il Dudu di Ilaria. Ma chi sa, magari ha preso la Carello pure lui, lo sapremo tra un po'.
Perché la notizia di oggi clamorosa che abbiamo qui dato alla zanzara Urbi e Torbi è quella che ci ha rivelato il veterinario di Dudu, cioè Dudu ha preso gli acari. Diciamo la verità, oggi non ci sono notizie. La notizia è questa qua: Dudu si è ammalato, è già guarito, dice il veterinario, si è ammalato perché Dudina, che è venuta da fuori, gli ha portato la brambilla, gli ha trasmesso degli acari, capito Liguori?
Quando vedrete per strada Crociani con Ralph Lauren con la sua t-shirt Ralph Lauren saprete perché. Questo, anche Parenzo ormai lo sa.
La roba incredibile.
No, ma l'immagine straordinaria della signora D'Amico che col
basta
attacca.
Ma si dovrebbe arrabbiare lei, non te. Ti stai comportando come una signorinella, si dovrebbe arrabbiare lei.
Allora ragazzi, a proposito di medici, c'è una cosa molto grave che è successa e che sta per accadere. Andolina, il vice di Vannoni, quello del metodo Stamina, socio plurindagato di Vannoni, eccetera eccetera, domani inietta agli speciali civili di Brescia una pozione non identificata nel rachide di un povero bambino. Indicazione del tribunale di Pesaro. Le indicazioni terapeutiche le fanno cioè i tribunali.
Poi avete capito? Questa cosa che hai detto è pazzesca.
L'Italia da questo punto di vista si può tranquillamente dire, siccome in alcuni casi sono i tribunali che decidono se una cura non riconosciuta può essere iniettata o meno, può essere data o meno a un bambino, l'Italia da questo punto di vista, diciamolo chiaramente, è un paese di merda. Diciamolo chiaramente.
Pazzesco, perché noi da un lato la mattina facciamo? Ah, ci sono i furti, le ruberie, la corruzione, affidiamoci ai magistrati. Il pomeriggio i magistrati autorizzano questo tipo di cure assolutamente contro ogni base scientifica e di un pericolo enorme. Ma in che paese, in che... noi dobbiamo ormai legalizzare i reati.
Ma come legalizzare i reati? Paolo, stai dicendo una cosa gravissima, legalizzare i reati.
Siamo in un paese che non se la può cavare, cioè siamo un paese che discute A, legalizzare la prostituzione, B, legalizzare la droga. Adesso legalizziamo le tangenti alla corruzione, legalizziamo il metodo Vannoni, legalizziamo qualsiasi...
Ma come legalizziamo le tangenti? Come si fanno a legalizzare le tangenti?
Legalizziamo la camorra, legalizziamo la 'ndrangheta, perché non le possiamo combattere. E alla fine la mafia no, perché si sta legalizzando da sola, stiamo arrivando troppo tardi, quando lo scopriremo sarà già legalizzata e si sarà già legalizzata, come vedevamo già nel film Il Padrino. Siamo un paese pazzesco che diciamo siamo nel tunnel, arrediamolo.
Almeno senti, scusa Paolo, ma dimmi la verità, se tu dovessi dare un consiglio a Dell'Utri... che è ancora lì, e io dico, caro Parenzo, non ti arrabbiare, per fortuna è ancora lì, per fortuna è ancora lì. Al signor Dell'Utri, che cosa gli diresti? Di fare il possibile per non arrendersi e non tornare in Italia?
Ma guarda, io di queste vicende capisco poco, ma vado al lume di naso. Ho seguito la vicenda Scajola e ho scoperto che il reato che hanno attribuito a Scajola era che stava consigliando a Matacena, che sta a Dubai dove non c'è l'estradizione, di andare nel Libano dove c'è l'estradizione. Ma che lo voleva fregare?
Ci sono anche altri reati, dai, di cui
non sono gli altri reati, sarebbe favoreggiamento, perché gli consigliava: ora ti insegno io, tu stai a Dubai dove non c'è l'estradizione, puoi stare sereno, ti mando nel Libano dove ti riportano in Italia. Ma probabilmente
vabbè, ma tu che consiglio daresti a Dell'Utri? A Dell'Utri che consiglio?
Ma io mi guardo bene da chi sono io per consigliare.
Cioè, fossi Dell'Utri torneresti in Italia, no?
Come,
per andare in galera?
Quelli lo mandano con la porta con la forza, con l'estradizione, no?
No, ma ho capito, ma tu faresti di tutto per non tornare in Italia? Per non andare in un carcere italiano?
Scusa, qui ti caricano addosso qualunque cosa, in questo paese ti caricano addosso qualunque cosa. Perché poi tutti i reati che non sanno come risolvere, le cose che non sanno risolvere, le caricano a quelli che sono o già rovinati o si dimettono. Questo è un paese fatto così.
E dunque fa bene a resistere.
No. A resistere, non so se sta resistendo.
Beh, sì, sta resistendo con i cavilli, con le malattie, le cose, diciamo la verità.
I cavilli, sai, secondo me uno così si ammala per davvero, Se uno viene sottoposto a queste cose, non sono mica finte malattie,
Vabbè,
ecco, mica sono finte queste cose.
Ma comunque, Parenzo, tu non hai l'impressione che Berlusconi sia scomparso un po' dalla discussione? Parenzo è caduto, ovviamente nessuno mi avvisa del fatto che Parenzo non c'è. No. Ma che ne so, se a Napoli l'hanno picchiato. L'hanno picchiato quelli di Gianni Agarogna. Davide, ci sei o no?
Andati davvero?
Ci sono, ma si era fermato una persona qui davanti. Dicendomi devi dirgli a Cruciani che lo fa cagare. Ma
così ha detto, se n'è andato?
Devi dire a Cruciani di andare a cagare. Mi porta un po'
ma questo è un caponcello.
Ma questa gente. Capito Parenzo? Non ho capito. Mi stavi seguendo o no? No, non stavi seguendo.
Ti stavo seguendo, ma voglio dire a Scajola.
Cioè, non hai l'impressione che sia scomparso Berlusconi dalla discussione? Cioè, ormai non si parla più, è marginale Berlusconi, li vuoi, non è così?
No, ma a me sembra che intervenga quel poco che basta per correggere le esuberanze di alcuni di questi vecchi o nuovi di Forza Italia.
Ah, Fitto, tu ce l'hai con Fitto, siccome sei amico di Toti ce l'hai con
Fitto. Io guarda, però non ce l'ho con nessuno, figurati, Fitto, la famiglia Fitto faceva politica quando io avevo i pantaloni corti, il padre era un grandissimo...
Però ha alzato la testa stavolta,
ma no,
ha alzato troppo la testa.
Povero Fitto, c'ha pure lui i suoi guai e vuole andare in Europa con i suoi voti. Ha dato un bel segnale, Fitto, no? Ha preso tante preferenze, c'è tanta gente che crede in Fitto.
Ma...
perché lo dobbiamo anche lì, perché lo dobbiamo umiliare? I voti di Fitto sono buoni come i voti della buona fede, no? Che ieri sera difendevo quando Becchi diceva tutti quelli che prendono i voti, fanno i politici, sono ladri. Ma chi l'ha detto?
Ma c'è ormai uno scontro evidente, no? Tra Fitto, Berlusconi, cioè Fitto
Fitto dice vorrei contare di più, poi vorrà andare in Europa, andrà in Europa, farà il capogruppo in Europa se vuole, penso, no? Sai, i voti per farlo, per chiedere delle cose.
Ho capito, ma quello vuole il partito. Vuole il partito.
Se si prendesse il partito Forza Italia è di Berlusconi, no? Cioè non è che il partito Forza Italia è a disposizione di chi si iscrive, e poi il partito Forza Italia esiste, conta e costa perché è sempre stato a carico di Berlusconi. Cioè,
cioè decide Berlusconi chi prende il partito, chi, normale, chi ha il partito in mano.
Finché c'è Berlusconi, Forza Italia di Berlusconi. Quando Berlusconi non si è interessato più, Forza Italia sarà, passerà la mano, ma chissà se esisterà ancora.
Allora, sentiamo un attimo Guido da Treviso. Dai, Guido. Guido?
Cruciani, sì, sono qui.
Dimmi.
No, niente, io volevo dire che tutta questa discussione che hai fatto con Liguori, con gli altri, bellissima, interessante. Ma in questo momento penso che abbiamo il problema più grosso, è quello della corruzione.
E allora?
A parte quello, a parte, dicevo che è un problema di sistema, come diceva qualcuno.
Dunque?
Dunque bisogna agire contro questo sistema.
Va bene, poi?
Aspetta, sta fermo. Voglio dire una cosa molto semplice.
Qual è la cosa semplice?
Zaia si dovrebbe dimettere. Perché non
ma
è
che c'entra Zaia, che non c'entra una sega? Zaia non c'entra nulla. Zaia non c'entra niente.
Della regione, il presidente della giunta.
Ma Zaia non c'entra niente. Guardi, lui, in questo momento Zaia non c'entra nulla. Niente. Lo hanno detto alcuni esponenti del Partito Democratico, ma hanno sbagliato e altri esponenti del Partito Democratico hanno fatto notare a questi che invocano le dimissioni di Zaia che è una stronzata.
Ascoltami. Io volevo solo dire una cosa. Lui fa parte, l'assessore alle grandi opere, alle opere pubbliche, fa parte della giunta. Il presidente della giunta è Zaia.
Sì.
Le delibere passano da quella giunta dove il presidente è Zaia. I casi sono due. O Zaia, poverino, è molto distratto, o c'è qualcosa che non...
Guardi, le delibere dei lavori non passano affatto per la giunta. Hanno altri percorsi, fanno altri percorsi. Tant'è che moltissime delle persone accusate di corruzione non sono politici, sono finanzieri, magistrati delle acque, alti burocrati, altri ancora. Non è che ci sono solo i politici.
Aspetta, volevo dire un'altra cosa su questo.
Sì.
Visto che c'è questo sistema bestiale che non si può radicare, è semplicissimo. Lui ha parlato di Daspo, Daspo.
Sì, Renzi. Ma sono tutte chiacchiere queste qua, non Daspo, l'alto tradimento, ma non vuol dire niente.
Ascoltami, fammi parlare. Ma
perché sto ascoltami? Stai parlando da 30 anni.
L'ultimo minuto, dopodiché taccio. Ascolta, chi è che viene rinviato a giudizio? Politico, imprenditore, venga sospeso. Chiaramente
allora?
Per corruzione deve essere sospeso da ogni appalto l'imprenditore, da ogni attività.
Ma guardi che è così anche adesso più o meno. No, poi si rientra, è vero che si rientra.
C'è ancora a casa, Simo.
Le zanzare di casa mia.
È un programma, guardi, radiofonico. Com'è che si chiama La Zanzara? Oh, da chiudere subito, guarda, da chiudere.
Si svegliano per me quando tutto sembra poi.
Il fans club Riccardo da Roma, caro Parenzo, è arrivato a oltre 1500 aderenti. 1500 aderenti.
Mi adorano perché sono pazze del mio sorriso. Mi adorano perché.
Poi parlano di meritocrazia, capito? No? Senza cazzo. Avete distrutto questo paese! Mamma mia, secchie di merda! Ma vaffanculo, va! Avete distrutto questo paese! Mamma mia, secchie di merda! Cioè i comunisti prima hanno sfondato un paese per 40 anni, l'hanno ridotto un cesso, e adesso parlano di meritocrazia! Loro! Poi parlano di meritocrazia, capito, no? Avete distrutto questo paese! Poi parlano di meritocrazia!
Lo sai che hanno fatto una maglietta, Parenzo? Davide, hanno fatto una maglietta blu con scritto davanti zecche di merda, avete distrutto questo paese, e dietro Riccardo Fans Club di Roma, stupendo, meraviglioso.
Ma è una degenerazione del roba.
Va bene, Mario provincia di Napoli. Mario provincia di Napoli, abbiamo sempre con noi Paolo Liguori, però voglio sentire Mario provincia di Napoli. Mario.
Buonasera Giuseppe, intendi?
Dimmi.
No, Giuseppe, volevo volgere una domanda a Parenzo.
Volgere, sì, volga.
Visto che a Parenzo oggi è toccato il ruolo della difesa di Roma. Parenzo, mi senti?
Sì.
Io ti sento, ma non ho difeso i Rom. Ho difeso i pregiudizi, come se tu oggi andassi a Venezia e dicessi i veneziani sono tutti dei corrotti.
Vabbè, dai, forza, andiamo avanti, forza.
Ok, allora volevo sapere da Parenzo se a lui capitasse, come è capitato a me, di essere svegliata alle 4 di notte da tua figlia che ti dice papà ci sono dei signori nella mia stanza, avresti le stesse opinioni sui Rom?
Vabbè, questo che c'entra? I ladri possono anche non essere rom, dai Mario, su.
Ma no, questi in questione erano rom.
Ho capito, però cosa vuol dire? Cioè, non è che esistono solo ladri rom, esistono romeni, italiani, eccetera, eccetera.
Perfetto. Però quelli che
anche a Napoli lì si è specializzati in qualche cosa là, non è che non ci sono. Non è che non c'è gente che ruba lì a Napoli, non è che non c'è gente.
Siamo specializzati in tante cose.
In tante cose, non c'è dubbio, però diciamo che i borseggiatori, per esempio, no? I classici borseggiatori che tutti dicono zinga, non è che a Napoli non ci sono, eh?
No, assolutamente, i borseggiatori a Napoli sono solo napoletani, non penso che facciamo.
Appunto, no.
Facciamo lavorare i rom. I rom ultimamente si sono specializzati.
Ah, non penso. È straordinaria questa frase. Non penso che facciano lavorare i rom. Parezzo.
No,
è meravigliosa questa. Non penso che facciano lavorare i rom. Allora, voglio chiedere a Paolo Liguori.
No, però voglio chiedere a Liguori questo, che mi interessa molto questa cosa che lui dice, che sembra una provocazione, cioè di legalizzare
la mazzetta.
La mazzetta. Allora, la cosa interessante da capire è questa. Noi non è vero, l'Italia è l'unico paese, credo del mondo, ma d'Europa sicuro, che non riesce a sconfiggere la corruzione. L'unico, le leggi dicono che ci sono, l'ha detto anche Renzi l'altro giorno, l'unico paese. Allora, Liguori, facciamo, per un attimo, dimmi concretamente, veramente, come si fa? Cioè si dice il 10%?
Ma l'ho dichiarato prima, e la cosa grave di questa cosa di Venezia, l'ha detto Giuseppe poi, non è che ci sono i politici, quello che chiedeva le dimissioni di Zaia vale come quello che chiedeva la responsabilità di Renzi. Pian piano in quel sistema, se sono vere le cose che vengono poi dall'indagine, avevano risucchiato un generale della finanza, ex vice capo del SISDE, quindi una persona a cui era affidata la sicurezza del nostro paese, e due magistrati. Noi poi parliamo sempre di questi magistrati, ma allora con la mentalità che diceva quel signore, si dimette il responsabile, si deve dimettere il Consiglio Superiore della Magistratura, dovrebbe fare che cosa? Allora vuol dire che questa corruzione noi non riusciamo a sconfiggere.
Sì, però è vero che è anche vero quello che dice Cantone questa mattina qui a Radio 24, sì, quando ha detto che quelli in galera per corruzione si contano, sì, sulle dita di una mano, la gente,
sì,
in galera,
sì,
per corruzione.
Quelli in galera per corruzione.
Beh, le pene però bisognerebbe darle più dure,
È anche vero che tantissime di queste inchieste della magistratura, e Cantone questo lo sa benissimo perché è andato a fare,
che cosa, vanno a carte 48,
è andato a fare il commissario a Milano sull'Expo, perché la procura di Milano sull'Expo si prendevano a bastonate gli uni contro gli altri, alcuni avevano delle idee, altri delle altre, alcuni pedinavano le persone, altri le pedinavano pure perché non si fidavano.
Vabbè, ho capito, ma al di là
allora
di questo
hanno messo Cantone a Milano quando basterebbe una procura che funziona, hanno messo Cantone super capo contro la corruzione perché quella procura non funziona. Allora noi non riusciamo a combatterla, non solo, ma spesso risucchiamo dei magistrati, dei funzionari, della gente che dovrebbe controllare dentro questo meccanismo. Paradossalmente, per provocazione, io dico, se non riusciamo a fermarlo questo meccanismo, allora tassiamolo, facciamogli pagare le tasse, semplifichiamo le leggi, leviamole, facciamo pagare le tasse, almeno lo Stato non ci rimette ma ci guadagna.
Vabbè, mi sembra eccessivo, dai. Traffico,
ma
torniamo.
Eccessivo, ma ti sembra normale che noi spendiamo centinaia?
Ma ti sembra normale che il Papa difenda i rom che vanno a borseggiare sull'autobus? Basta per tangenti che mi sono rotto le scatole. Ti pare normale che il Papa
difende quelli che sono travolti dal pregiudizio che quando ti borseggiano sull'autobus sono per forza rom? Ma chi lo dice? Prima di tutto
c'ha ragione
Roma,
il Papa, ha ragione il Papa.
A Roma la maggioranza dei borseggiatori sugli autobus sono sudamericani. A Napoli, come ti ha spiegato quel signore, sono napoletani, non fanno lavorare mica gli stranieri. Poi ci saranno anche i rom.
C'ha ragione il Papa, ha ragione il Papa.
Ma non è che ha ragione, il Papa dice attenzione ai pregiudizi. Perché
vabbè, ma diciamo quella è una banalità, attenzione ai pregiudizi, lo può dire pure dei Liguori al limite. Cioè, no. Anzi no, però
non abbiamo il diritto di avere pregiudizi su nessuno, perché sugli italiani noi stessi diciamo, su tutti i corrotti, su tutti i ladri, tutti i giorni sento questa litania, anche troppo, secondo me noi la diciamo molto di più di quella che effettivamente sia la corruzione in Italia.
Un attimo solo.
Non mi molesti moschito, non mi molesti moschito, non mi molesti moschito. Why don't you go?
Allora, ultima domanda a Paolo Liguori, le percentuali di arrivo di Floris a Mediaset da 0 a 100?
Non lo so, è tutto da
testa del signore, può darsi che è una campagna che sta facendo Flores, non vorrei alimentarla, non credo.
Dai,
che
quale percentuale c'è?
Balla qui a Mediaset, a Mediaset, non ci credo. Poi, non ci... se vuole fare il suo programma lo farà in Rai, se no farà un'altra cosa.
5%, magari, 5%.
5%, siccome per i calciatori, senti, ti devo dire questo.
Dimmi.
Come la corruzione vera.
No, basta
meno,
questa corruzione. Dai.
Come la corruzione vera è meno di quella percepita, come la temperatura è meno di quella percepita, anche l'arrivo di Flores è molto minore a quello percepito dai giornali e dall'informazione.
È tutta un'invenzione della gente.
Noi
di Flores.
Abbiamo questa grande panna tutti i giorni dappertutto. La Zanzara ha questo pregio che la monta, ma anche la smonta. E quindi.
Vabbè, smontiamo questa cosa. Intanto
noi la montiamo e la smontiamo, gli altri la montano solo.
Sei prandelliano o antiprandelliano?
Antiprandelliano.
Addirittura, ma perché non ti ha convocato
la
moralità
e del politicamente corretto.
Questo è vero.
La sera con Lussemburgo ha schierato l'Italia col 4-5-1-0. Zero punte, Balotelli la punta non la vuole fare e lui gioca senza punte con tutti i centrocampisti e difensori.
Pronostico, torniamo fuori al primo turno.
No, Balotelli c'ha la filosofia.
No, pronostico,
che
fuori.
Me la cavi, che me la cavo.
Fuori al primo turno.
Tutto contro l'Inghilterra.
Vabbè, ciao Paolo, a presto.
Ciao.
Allora, Parenzo, Borghezio chiama. Senti questa roba qui. Che succede lì a Napoli? T'hanno aggredito già?
No, ci sono, però questa è una cosa strana, perché il Cambrinus è alle spalle dei quartieri spagnoli, e si stanno muovendo, ma veramente in massa.
Radunando dei
amici,
signori,
amici napoletani, per carità, benissimo, con dei carretti, dove vendono delle cose. Il commercio, cosiddetto commercio da strada, diciamo.
Si stanno radunando verso il Gambrinus, verso di te, diciamo.
Amici napoletani che poi non capisco questo. Perché devono sempre urlare? Questo non capisco.
Poi parli tu di pregiudizi. Un attimo. Borghezio chiama il presidente dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Il signor, come diavolo si chiama? Il signor Sergio Santoro. Signor Sergio Santoro, di quell'autorità, diciamo, la cui utilità è zero. Autorità la cui utilità è zero. Borghezio della serie. Chiama Borghezio, lo ha chiamato, sentite.
Pronto? Buonasera, sono Borghezio, eurodeputato, vorrei parlare per cortesia col presidente.
Sono io, caro onorevole, come sta? Ecco, buonasera, sì.
Buonasera a lei, mi scusi se la disturbo.
No,
io
ma
vorrei
sentire
un attimino la sua opinione su questa questione dei controlli sui... la vostra authority preposta ai controlli sui contratti, sulla
quali
dei...
contratti allude? Quali? Quelli delle
che è sotto gli occhi di tutti, quella del MOSE, che ormai è ventennale. E...
Quella del MOSE praticamente è...
Voi l'avete sottoposta a uno screening, a un esame? Ci sono stati degli interventi vostri?
Guardi, quella del MOS è una procedura di affidamento in deroga, cioè praticamente c'è un concessionario unico, c'è una legge speciale, quindi noi operiamo nell'ambito della legge sui contratti, cioè nell'ambito delle procedure ordinarie. Nell'ambito delle procedure speciali la vigilanza è minima. Noi abbiamo denunciato.
Minima in che senso?
È minima nel senso che si esprime col potere di denuncia.
Borghezio, in maniera all'inizio molto calma, si fa spiegare a cosa serve questo ente, l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che ha fatto una denuncia nel 2007 per la situazione del MOSE. Ma non ci potevano pensare prima?
Questa cosa si è trascinata, diciamo, per lungo tempo, e quindi volevo capire come era si era esplicata la vostra autorità di vigilanza, sia pure diciamo in forma più limitata.
Ma in forma più limitata sì che si è, perché noi praticamente abbiamo denunciato, se vuole le leggo proprio il passaggio della relazione del 2007, diciamo la criticità del sistema che era stato scelto nell'84 per l'affidamento dei lavori della salvaguardia di Venezia e appunto del cosiddetto modulo di espansione lì del elettromeccanico che si chiama MOSE, appunto.
Sì, ecco, cioè voi avete segnalato questa cosa, mi diceva, nel
al Parlamento, al governo, certo, nel 2007.
Sì, ecco, dopodiché che cosa è avvenuto? La vostra
non è avvenuto nulla, il sistema ha continuato fino all'arresto dell'allora amministratore Mazzacurati e poi da ultimo al ritrovamento delle risorse che appunto ha fatto luogo, che ha dato luogo agli ulteriori provvedimenti cautelari dell'autorità giudiziaria.
Cioè, capito, che è successo dopo questa relazione fatta nel 2007, cioè praticamente una ventina di anni dopo le prime leggi, diciamo, no? Nulla, non è successo niente. A un certo punto Borghezio si incazza.
L'authority, se non riesce ad intervenire in corso d'opera dopo aver diciamo rilevato l'incongruità delle norme vigenti, e quindi aver essa stessa lanciato un allarme, ecco, allora a cosa serve? Ecco, cioè, anche perché, mi scusi, io leggo sui giornali che avete oltre 300 dipendenti e 7 dirigenti, allora come li utilizzate? Mi scusi.
Noi utilizziamo guardi, noi produciamo una serie di attività di vigilanza rispettiva e di controllo che è foltissima. Io non faccio
fare provvedimenti. Ma mi scusi, ma sul MOSE, che cosa avete fatto sul MOSE? Abbia pazienza, scusi se mi permetto di insistere, ma sul MOSE, concretamente voi, che cosa avete fatto sul MOSE? Me lo dica chiaro, noi sul MOSE non abbiamo fatto niente di concreto, di incisivo, altrimenti le cose non sarebbero andate in questo modo. Le sue risposte non sono soddisfacenti, mi sembra che lei sia molto generico, e allora se i controlli sono questi, che cosa ci sta a fare la sua authority, Presidente? Che cosa ci state a fare? Lei si doveva dimettere, Presidente! Lei si doveva dimettere! E allora avrebbe sollevato un grande eclat su questa questione del MOSE e probabilmente avremmo bloccato i ladri! Abbia pazienza!
Onorevole, senta, io le dico una cosa, non è il MOSE, non è l'unico caso di affidamento.
Ma ben volentieri io lo ammetto, però è un caso eclatante, adesso vediamo, i voi sono tutti scappati, voi erano quelli che dovevate provvedere al recinto, a controllare il recinto.
No, guardi,
mi pare che non l'abbiate controllato.
Onorevole, senta, ma mi perdoni, ma lei parla di me, ma perché non parla anche della Corte dei Conti?
Ma stia tranquillo che farò una verifica anche se è Corte dei Conti. Stia certo. Per adesso la ringrazio, Presidente. Lei mi ha chiarito molto bene lo stato degli atti. Buonasera.
Prego, buonasera.
Ma cosa fatti? Hai sentito il Marione?
No, a me stupisce comunque l'educazione torinese del signor Borghezio, perché prima si incazza, mi dice la ringrazio. Lei mi ha chiarito molto bene lo stato delle cose.
Ronda, 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 se va bene ronda.
Saluti da Roma e quindi saluti romani.
Siamo in conclusione, amici miei, di questa splendida.
Giuseppe, prima della conclusione, è importante che tu in autostrada, tu non devi fare il puffi dell'Ilaria. È importante.
Non devo fare?
Il puffi dell'Ilaria.
Il
puffi dell'Ilaria.
No, ma non ho capito. Ah, il cagnolino, il fuffi, che hai detto? Il fuffi, non capivo, il fuffi.
Il cane, dai.
Ma chi lo dice questa cosa qua? Che hai copiato dai, Paolo Liguori? Ma chi sei tu? Soprattutto
Liguori, ho visto anche io.
Sì, voglio, ma vabbè, no.
Sempre,
ma non dire cazzate, ma con chi eri? Con David prima, con chi eri?
Sì, sono passato fuori dal Gambrino, ho detto David, fammi dire una cosa.
Ma chi sei? Sei passato dal Gambrino? Ma chi sei? Un amico nostro, un ascoltatore? Chi sei?
No, un ascoltatore, devo passare qua fuori. Sono
bravo.
Mario da Napoli, ed è un piacere conoscerti.
Mario da Napoli, grandissimo, ti abbraccio, ti abbraccio tantissimo.
Sempre?
Sempre?
Ciao ragazzi.
Ma chi è che mi sta chiamando? Io dico, chi è che sa benissimo che c'ho la trasmissione? Siamo praticamente al termine di una splendida settimana in cui, caro Parenzo, mi sembra sia tornato anche Mauro da Mantova, te lo ricordi, no? Signor Mauro da Mantova.
Ma... per me è una persona che non esiste, per me è una persona malata che merita cure, merita assistenza, è una brutta persona.
Una brutta merita, persona, benissimo, una brutta merita, persona. E intanto ci sentiamo qualche stralcio della settimana.
Ma non l'hai ancora schiacciato o soppresso quel coglione di Parenzo? Ascolta, io ho pensato di fargli un omaggio, Parenzo, una gita, quella estiva, no? Sai dove? In Qatar o in Bahrain o negli Emirati Arabi, se riesce ad entrare. Prova a dare nel visto, non bisogna essere israelita o di religione ebraica.
Senti quest'altra boiata detta da Mauro da Mantova. Senti quest'altra boiata, Mauro da Mantova.
Se tutti i popoli ce l'hanno con gli ebrei, sai perché? Perché se le sono tirate loro, perché da 2000 anni che vanno degli altri nazioni, si impadroniscono dell'economia e poi gli danno la spallata. E tu pensi che quelli che li ospitano siano contenti? Sì, prego, aspetta che mi tolgo le mutandine e mi faccio incappettare secco dall'ebreo. Col cazzo, io li prendo a calci in culo.
Il moderato Mauro da Mantova, il moderato Mauro da Mantova. Volevo farlo risentire così ti viene un po' di adrenalina, Parenzo, ti viene un po' di adrenalina.
Mi fa semplicemente vomitare e incazzare, guarda.
Senti invece le imprese del signor Naccarato. Le mirabolanti imprese del signor Naccarato. Devi sapere che Naccarato, che è un personaggio molto simpatico, calabrese, è stato eletto con la Lega in quota Tremonti in Calabria nelle passate elezioni. Cioè un calabrese in quota Tremonti dentro le liste della Lega. Ovviamente della Lega se ne sbatte i coglioni. Infatti subito cosa ha fatto? È passato nel gruppo del GAL, sempre con Berlusconi all'inizio. Dopo però non voleva lasciare il governo Letta, dunque è rimasto nel governo Letta, cioè è rimasto ad appoggiare il governo Letta e si è staccato da Berlusconi. Ha aderito all'NCD, cioè al partito di Alfano, e adesso sembra che stia lasciando anche il partito di Alfano, sembra. Intanto è passato al gruppo misto, sembra.
Senatore Paolo Naccarato, lo posso presentare ancora come nuovo centrodestra?
Certamente.
O no?
Ancora oggi sì.
Ancora oggi sì? Questo vuol dire che lei è pronto a lasciare?
Io non so, sto riflettendo sul futuro, ma certo per me viene prima di ogni cosa la stabilità del paese e del governo.
Quindi Matteo Renzi?
Io penso che NCD sopravvive a se stesso se decide di fare l'ala destra di Matteo Renzi, altrimenti avrà un destino diverso.
Beh, il paese è molto attento, il paese è in fibrillazione aspettando le sorti del senatore Naccarato, che dice che oggi sono ancora nell'NCD, non sono passato ancora occupo, però sto riflettendo perché bisogna stare con Renzi. Ha detto che Renzi è l'unico rivoluzionario, capito? Cioè da Tremonti a Renzi. Radio Padania, un ascoltatore, avrei dato fuoco alle casette Rom e via.
Ma Maroni, quei soldi per fare le casette ai Rom a Milano, ma dove li ha presi? Ma che carino! Non ci avevo pensato che qualcuno gli faceva le casette. Spiegami questa cosa, se hai capito qualcosa. Lo so che ridi, vediamo. Io sono italianissima, guarda, mi girano le balle perché invece di fargli le casette gli avrei dato fuoco. Con loro dentro. Sì, guarda,
ma questa no, è un'altra. Veramente. Perdonatela, è uscita anche lei dall'ospedale psichiatrico. Sì, perdonatela. Sì,
da Padova, Carlo.
Pronto?
Dimmi.
Pronto? Buonasera, signor Cruciani, che piacere di sentirla, lei soprattutto, signor Parenzo.
Dimmi, dai.
E allora, una piccola premessa. Allora, tutti quanti si sono indignati giustamente di questa corruzione dilagante e via dicendo. Pochi si sono resi conto che il vero problema non è soltanto la corruzione, ma è che abbiamo speso quasi 8 miliardi per un'opera che tutti, chi la conosce, cioè professori, pareri, quanto. Adesso se ne è accorto anche che Borghezio, ho sentito, dicono che è un'opera inutile.
Un attimo solo.
Pronto?
Ministro? Ministro Cancellieri?
Sì, sono io. Chi sono, parla?
Sono Cruciani, buonasera.
Oh, ancora Cruciani, devo usare un forte sanzaricida, appunto, non ci sono altre possibilità.
Come vai innanzitutto? Ha visto che succede? Scandali, delle cose incredibili.
Certo che ho visto, vita succede, certo che ho visto. Sono finiti i miei tempi, caro Cruciani.
In che senso sono finiti i miei tempi, scusa?
No, voglio dire che, insomma, ma chi ha bisogno di una telefonatina?
No.
Ha bisogno della telefonatina.
No, Parenzo, bisogno.
E guardi che purtroppo adesso la macchina è finita.
Cioè, in che senso, scusi?
No, io non telefono più. Adesso l'operativo solo il mio servizio mail, annamaria.cancellieri@. Qualsiasi cosa io possa fare per te, conta pure su di me.com.
No, però ho capito, ma non serve più a niente. Lei non è più ministro, certo, è ancora nei gangli dello Stato, può sempre servire a qualcosa. Ma scusi, ma ribadisco, io l'ho chiamata per sapere un po' la sua opinione su questi scandali, il MOSE, eccetera, eccetera. Che dice lei?
Ma guarda, io le posso dire soltanto la cosa, io proprio non ho la più pallida idea di quello che sia successo.
Vabbè, questo l'abbiamo capito.
Guarda, le posso dire semplicemente questa cosa, che io sono sempre stato una persona cristallina.
Vabbè, ma questo che c'è? Ma nessuno la accusa di niente.
Ma l'onore è sacro, quindi si figura.
Vabbè, ma queste cose sarebbero, sono scoppiate tutte da quando lei è andato.
Appunto, questo vuol dire, con me non sarebbero mica successe.
Vabbè, Parenzo, su,
non sarebbero successe assolutamente.
No, ma
ai miei tempi le cose andavano bene.
Ma ai suoi tempi era 2 anni fa, comunque le cose erano lì, che c'entra? Cioè, sta dicendo il ministro Cancellieri, Parenzo, che le cose non sarebbero accadute, le tangenti non ci sarebbero state con lei al ministro.
Io credo che il ministro Cancellieri debba occuparsi più della Roma che non di altro.
A proposito,
la Roma è del cacio e pepe.
È partita la nazionale, ha visto, no?
Certo che ho visto. Io
Montolivo si è rotto, vabbè.
Eppure io mi sono rotta, però.
Ma di che si è rotta?
Manco col Lussemburgo riuscivo a vincere.
Vabbè, ma che gli frega
io,
lei?
Ma guardi, Cruciani, io gli avevo detto, senza testo, guarda, non si arriva da nessuna parte. Ma guardi un po', per esempio, Balotelli, vergognoso.
Ma che c'entra Balotelli?
In aereo pensava solo alle noccioline, alle patatine, all'aperitivo. Destro, invece, che è tutto un pezzo, che poi è pure un bel ragazzo.
Ma cioè, Destro non è manco stato convocato?
Appunto, questo è un errore di Prandelli, che poi parliamoci chiaro.
Ma scusi, ma dove può arrivare sta nazionale senza il suo amato Destro?
È dove è già arrivata.
Cioè?
All'aeroporto.
Mamma mia, ministro. Vabbè, sì. Arrivederci, grazie.
Buonanotte,
buonanotte, si sicura. Roberto da Roma. Non c'è più. Adriano da Verona.
Pronto?
Dimmi Adriano, dimmi.
Ciao, buonasera. Ah, volevo solo dire una cosa a Parenzo. Io ho fatto per 40 anni carabiniere e perquisizione ai campi Rom a decine. Nel 90% dei casi è sempre stato trovato il crogiolo per fondare l'oro.
Non dentro i campi Rom. Lei è entrato dentro campi Rom, ha visto molti campi Rom e in tutti questi campi c'era sempre un attrezzo per fondere l'oro. E come mai c'era questo attrezzo per fondere l'oro, Parenzo? Come mai?
Penso che ce l'hai anche tu a casa, no, Cruciani, il crogiolo per fondere l'oro.
No, io non ce l'ho, non ce l'ho a casa. Non
no, sto facendo dell'ironia, scusami. Tutta la gente onesta ha il crogiolo per fondere l'oro in casa. Io penso vicino all'80%, di conseguenza che i Rom abbiano quelli che sono censurati perché non sono stati ancora presi.
E dunque? Cioè l'80% sono delinquenti?
Io penso di sì, basta vedere che sono i pregiudicati.
Cioè lei è un carabiniere? È un carabiniere.
No, ero, io mi sono congedato.
Si è congedato, un carabiniere in congedo che ne ha visti di tutti i colori e ci sta dicendo l'80% dei Rom sono delinquenti. In tutti i campi che ha visitato c'era sempre il crogiolo per fare l'oro. Parenzo, ti basta questo oppure bisogna aggiungere qualcos'altro?
La cosa interessante di questa discussione è che tutti denunziano le colpe dei Rom, sono tutti ladri eccetera, quindi c'è una corruzione visiva, ci sono reati che vengono
allora
tutti i nostri... allora un corno, non è il traffico e la borsa, aspetta, cioè c'è questa corruzione male assoluto dei Rom che li vediamo, ci rubano negli autobus, ci rubano in metropolitana, ci rubano in casa, fondano l'oro, hanno i denti d'oro, hanno i Rolex, hanno le BMW, hanno le macchinone, quindi c'è questa corruzione visiva di cui tutti si accorgono e nessuno fa niente, e poi c'è la corruzione sotterranea dei cosiddetti colletti bianchi di cui tutti si accorgono.
Solido benaltrismo. Ho capito.
Chiudeteli, fate le retate, sapete dove sono.
Magari
non è che sono degli appalti.
Magari. Volevo sapere cosa ne pensava del Papa che dice, perché insomma è sgradevole. Cos'è che ha detto esattamente? No, sgradevole, no? Gli autisti che dicono attenzione ai borseggiatori. Che parola ha usato il Papa, Parenzo?
Razzismo ha detto.
No, che razzismo, ha detto un'altra parola il Papa. Vabbè, comunque è uguale. Insomma, se l'è presa con quelli che in qualche modo avvertono di un pericolo incombente, no? Gianluca Buonanno, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Che diciamo del Papa?
Guarda, il Papa secondo me calza il pennello quel detto che dicono dei parroci,
cioè
fate quello che vi dico ma non fate quello che faccio, cioè. Quindi il Papa dice delle cose, Santo Padre, poi però in realtà lui fa l'esatto contrario,
cioè
cioè sui clandestini dice che bisogna accogliere gli aiuti eccetera, però il reato di immigrazione clandestina ce l'ha la Città del Vaticano, il governo Renzi l'ha tirato via in pratica . E quindi questo fa capire già molte cose. E sui rom e gli zingari io dico questo: se lui si prende i rom e gli zingari, se li porta nella Città del Vaticano, magari alla Cappella Sistina insieme ai clandestini, io ne prendo uno a casa mia. Però fino a quando la Città del Vaticano, invece di avere tutte queste cose dorate e tutte queste cose lussuriose, e anche l'appartamento del Cardinal Bertone eccetera eccetera, poi dice dei rom e dei clandestini, se li prendessero loro, quando li prendono loro li prendo anch'io a casa mia.
Parenzo, hai visto? Comunque ha detto
Parenzo dice questo, sono le 20:50 presta poco, 46. In genere lo spettacolo del circo inizia alle 21:30.
Questo
l'orario?
E quindi no, cioè, sai che sarà Valle Sesia, c'è il Palio degli Asini, ti aspettiamo Parenzo, così puoi correre anche tu.
Avete anticipato l'orario del circo? Perché
no, c'è il Palio degli Asini a Serravalle, Parenzo. Invece poi facciamo il carnevale estivo a Borgo Sesia, se vuoi venire c'è anche lì qualcosa per
perché
te.
Perché io avevo comprato il biglietto per le 21:30.
Però scusami, il Papa ha detto: ho visto i romani disprezzare gli zingari sugli autobus, semplicemente perché, come dire, uno magari si tocca il portafoglio, si mette le mani.
Ma ce l'hanno nel DNA gli zingari rom, no?
Cioè il furto, dici tu.
Il furto ce l'hanno nel DNA. Poi non è che sono tutti così, non è che si può fare tutto un erbo un fascio, ma facendo una percentuale, essendo io un ragioniere, il 90% ce l'ha nel DNA. È logico.
No,
c'è il campamento rom vicino a casa, ha paura, preoccupazione. Questa è la verità.
Ma tu che faresti con i campi rom? Li smantelleresti tutti uno a uno?
Ma ci mancherebbe, immediatamente.
Cioè, se tu ce l'avessi a Borgo Sesia con le ruspe, se tu ce l'avessi.
Se vai a vedere il campo rom di Torino, è una vergogna, perché ci sono dei topi che sono lunghi veramente 40
centimetri. Come Parenzo. Topi
sì, lunghi. Sì, sono dei topi di fogna come Parenzo.
No, lunghi, ho detto come Parenzo.
Ah, lunghi, pensavo come topi di fogna. Povero Parenzo, non sono così cattivo. Però fanno veramente pietà. Mi dispiace per i bambini piccoli, perché quelli dovrebbero essere aiutati, giustamente. Ma i genitori sono, tra virgolette, delle persone insensibili e forse veramente.
Cioè, andrebbero tolti i bambini ai genitori, dici tu.
Ma per carità, ma per tenere dei bambini così, ma c'è da vergognarsi e da aver paura.
Cioè, bisogna togliere i bambini ai
genitori. Ma ci mancherebbe, lo farei immediatamente.
Parenzo.
Sono in fila per il circo, sì, adesso sto facendo la coda al circo Buonanno, sono qua, sono in fila, ho comprato il biglietto.
Ah, allora vieni che c'è il posto per gli asini per te, Parenzo, vieni che ce ne
sono. Ma scusa, è vero Gianluca, ma è vero che hai detto che bisogna dare delle bastonate ai drogati?
Certo.
Ma come bastonate ai drogati?
No, nel senso, no, era un discorso un po' più ampio, cioè mi hanno fatto la domanda,
più ampio.
Ero per la questione di se volessi la canna libera oppure no, io ho detto, se quelli che si fanno una canna provocano degli incidenti e quindi di mezzo gente che non c'entra nulla, io li prenderei a bastonate, sì.
Ma in generale i drogati li prenderesti a bastonate?
Ma no, li prenderei a bastonate però e non gli darei mai un aiuto. Invece in Italia i drogati vengono ancora aiutati dalle ASL, quindi dalla sanità nazionale, non pagano i ticket, hanno una serie di esenzioni, quindi chi si comporta bene è un cretino perché paga. I drogati che se ne sbattono e si rovinano la loro vita e quella degli altri hanno anche le esenzioni. Io non gli darei più né a loro né ai clandestini, basta, solo alla gente per bene.
Va bene,
chi si comporta bene.
Rimandiamo a lunedì. Parenzo, ciao, che fila stai? Non l'ho capito, del circo Buonanno, ma il circo Buonanno continua. Ci sentiamo lunedì 18:30. Ciao.
È un po' il Dudu di Ilaria. Lui è un po' il Dudu di Ilaria. Senza, ma chi sa, magari ha preso la carello pure lui, lo sapremo tra un po'.
voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza.
Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
È un po' il dudù di Ilaria.